Radio Emilia Romagna.
Vite da collezione, di Carmine Caputo. Il Museo dell'Anima, vita di Luigi Magnani. Quarta parte.
Primi mesi del 1984. Un'auto si dirige da Mamiano, sede della villa di Luigi Magnani, a Reggio Emilia. È una utilitaria e a guidarla è un custode della villa. Si chiama Virgilio, nomen omen. Accanto a lui, emozionato, spaventato forse, c'è un pittore, Fabrizio Clerici. Davanti li precede un'automobile più veloce in cui viaggiano Luigi Magnani con gli editori Benedetta e Enzo Crea, che insieme a Clerici, amico di Luigi, sono stati ospiti della sua villa a Traversetolo. Le due automobili sono dirette presso il sotterraneo blindato di una banca di Reggio Emilia. Ha ragione a essere emozionato, Clerici. Sulle ginocchia ha un involucro di legno grigio, non una cassetta qualunque. Contiene infatti la preziosissima Madonna di Bagnacavallo, dipinta da Albrecht Dürer prima del 1505. Rinvenuta nel secondo dopoguerra nel convento delle monache Cappuccine a Bagnacavallo, in provincia di Ravenna, aveva attratto l'attenzione di Monsignor Antonio Savioli, anche se occorrerà attendere il 1961 perché Roberto Longhi la riconosca come opera di Dürer. Nel 1969, quando il convento viene chiuso e le monache lasciano Bagnacavallo, hanno inizio le complesse trattative per la vendita, che dureranno circa un anno. Ma perché Magnani quel pomeriggio ha deciso di chiedere al suo amico di togliere la tela dal cavalletto, deporla in una cassetta e trasportarla nel caveau della banca? Perché sono quasi 20 anni che Clerici aspetta quel momento, è il minimo per ripagarlo di una lunga attesa. Anni prima, infatti, Luigi ha anticipato al suo amico di aver concluso un affare. Durante una cena con amici, si libera la sedia accanto a quella del pittore. Magnani ne approfitta per avvicinarsi. Saluta il suo amico con affetto. Aspetta che tutti i commensali lascino la sala da pranzo. Estrae dal taschino un occhiale che appoggia al naso, senza infilarselo, per cercare qualcosa sulla parete che ha di fronte. Dice qualcosa. Clerici non comprende e è distratto. Hai detto Dürer?
Sì, ho detto Dürer.
Credevo tu sapessi.
Un Dürer?
Cosa? Hai comprato un Dürer? Magnani infila la sinistra tra la giacca e il gilet e dal portafoglio estrae una piccola immagine, come se ne conservavano un tempo nei libri da messa o nei breviari. Al momento non ho altro da mostrarti, dice, e mette in mano a Clerici una consunta immaginetta dai bordi frastagliati che recava color seppia la riproduzione della Vergine col Bambino, l'ultimo acquisto di Magnani.
L'ho qui, a Roma, ma dopodomani rientro a Mamiano. Perché non vieni con me? Pensa, tu ed io che trasferiamo questo raro splendore. Non è un viaggio che ti tenta?
Take offense at my innuendo.
Il viaggio tenta e come Clerici, che però non può, deve partire per la Libia. continuerà negli anni a rivedere di tanto in tanto Magnani, anche grazie all'amicizia comune dell'attore Romolo Valli. Le visite seguono sempre lo stesso rituale. Prima della colazione il Tiepolo, il Tiziano, un paio di Morandi, il Ghirlandaio. Poi la colazione in veranda. Lasciando, a dopo il bicchierino di vodka gelata, la visita al Goya, al Fusli e al Van Dyck di Casa Balbi. Ma per Dürer niente da fare, è in banca, spiega ogni volta Magnani. Fino a quel pomeriggio dell'inverno del 1984, in cui Fabrizio Clerici non solo vede il capolavoro quattrocentesco, ma se ne fa addirittura custode per un breve viaggio, per riportarlo in quella banca che così a lungo gliel'ha tenuto nascosto. Abbiamo già anticipato il fatto che Luigi Magnani non amasse considerarsi collezionista.
Collezionista. Non dico che sia una parola che mi dispiace, dico soltanto che studio, che leggo, che scrivo e improvvisamente non c'è chi non voglia regalarmi quest'immagine di mezzo antiquario che non mi corrisponde.
Questo perché Magnani non fu un accumulatore. Come scrisse la storica dell'arte Bianca Riccio, che pure definì Magnani il più snob dei collezionisti mai esistiti, lo scopo di Magnani era costruire un monumento più perenne del bronzo, esteticamente e accademicamente inattaccabile. Ogni opera doveva essere perfetta, di valore assoluto. Grazie alla mediazione di Bianca Riccio, Magnani acquistò, dopo un anno di estenuanti trattative, il Cristo morto sorretto dagli angeli di Carpaccio, dalla contessa Sofia Bossipucci di Firenze, mentre fallirà l'acquisizione della vocazione di San Paolo, opera giovanile di Caravaggio. Dopo un anno di trattative e l'accordo sulla cifra, infatti, i principi Odescalchi di Roma esercitarono il diritto di prelazione e tennero l'opera, con grande delusione di Luigi, che voleva un Caravaggio nella sua collezione. La delusione si può spiegare se si considera ogni opera come un tassello che va a completare un disegno più grande. In altre parole, Magnani scrisse la sua autobiografia, o se si preferisce, disegnò il suo autoritratto attraverso la sua collezione. Il suo collezionismo non è fama di possesso o esibizione di ricchezza, ma un veicolo per l'immortalità. La Villa di Capolavori, infatti, non è un mausoleo, ma semmai una foresta incantata, un luogo vivo. Abbiamo infatti parlato di museo dell'anima perché in quel museo c'è davvero l'anima di Magnani.
Il museo dell'anima, vita di Luigi Magnani. Fine quarta parte.